L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Periferia.
Eccola, la Nuova Periferia, nella persona di Jessica Pasqualone, che salutiamo.
Buongiorno.
Ciao Jessica, e ringraziamo per essere qui con noi. Una nuova stagione è ripartita di Lente Locale, dell'informazione che abbiamo definito nella sigla di prossimità e che altro non sarebbe che le notizie del territorio, no? Detto in un altro modo. Ce ne sono tante, il territorio è vasto, tra tutto, forse una cifra che non abbiamo mai fatto, abbiamo sempre fatto l'elenco dei comuni di cui ci siamo occupati, però forse non abbiamo mai fatto un numero, stiamo parlando di 60.000-70.000 persone?
Abitanti, e abbiamo
50 più tutti gli altri.
50, 20 a San Mauro, una decina a Gassino,
80.
E poi da lì a scendere, quindi abbiamo...
Quindi insomma stiamo parlando di un numero di abitanti del territorio importante,
notevole, sì,
che quindi ovviamente è interessato ai fatti di casa propria. Tra i fatti di casa propria ci tocca aprire questa puntata di Lente Locale, questa seconda parte di Lente Locale, con una notizia tristissima, perché da quando io ho un cane sono più sensibile sul tema e quindi date notizie che in collina c'è qualcuno che così non ha nulla da fare
no,
e uccide i cani.
No, è stato durante una battuta di caccia, perché si è aperta la stagione venatoria e le prime vittime sono stati dei cani che abitavano appunto in queste case un pochino più isolate dei boschi collinari, e dei pallettoni hanno colpito gli animali e gli amici a quattro zampe. È successo tra Gassino e San Raffaele. Hanno fatto ovviamente segnalazioni ai carabinieri. Oltretutto, nello stesso momento e a pochi metri di distanza si stavano svolgendo queste manifestazioni ambientaliste di Puliamo il Mondo, che è andata in scena proprio sabato mattina, e quindi c'è stata una concomitanza di eventi che ha reso la situazione anche particolarmente preoccupante, perché a Puliamo il Mondo c'erano tantissimi bambini, soprattutto a Gassino, che è andata assolutamente benissimo, però erano con questi spari continui che si sentivano anche non troppo in lontananza, e appunto il bilancio è stato di due cani uccisi.
Non sarà mai troppo tardi quando si deciderà di chiudere questa disciplina.
Sport, credo che sia proprio considerato come
un'attività
sport,
che non ha nessun senso. Non riuscirò mai a capirli, i calciatori, mai, cioè non capisco il senso, diciamo, di questa loro attività, e è un'attività che ogni anno peraltro fa sì che ci lasci le penne non solo qualche cane ma anche qualche...
Combinazione proprio sabato a Imperia, nelle colline dei boschi di Imperia.
È vero,
un ragazzo di 19 anni
è
stato
morto. Una cosa
colpito.
Terribile, sì, terribile,
sì,
terribile.
Sì, sì.
Sono quelle cose che uno non riesce a... senza senso. C'è un incidente stradale, è una cosa terribile, ma c'è una dinamica tutto sommato collegata a un'attività riconoscibile, condivisibile,
certo,
eccetera. Incidenti di questo tipo sono di tutt'altro, di tutt'altra lettura.
Certo.
Comunque, senti, invece spostiamoci sul rosa, come il colore della tua giacchettina oggi, e parliamo di matrimoni, no? Perché avete fatto questo pezzo? Nel senso,
allora,
che qual è stato, diciamo, il dato che vi ha fatto decidere di parlare di matrimoni? Cioè, c'è un boom dei divorzi, un boom dei matrimoni?
Allora, nasce tutto dalle dichiarazioni del sindaco di Gassino, Paolo Cugini, che annuncia di aver messo un freno ai matrimoni.
Che vuol dire?
Vuol dire che tantissime persone non residenti a Gassino scelgono Gassino per andare a sposarsi, ovviamente con dei picchi che sono maggio e settembre, i mesi degli sposi per eccellenza, e lo fanno perché la sala dei matrimoni è particolarmente suggestiva, e da qualche anno c'è la possibilità anche di sposarsi a Villa Bria, che è questa villa immersa nelle colline gassinesi,
è comunale,
particolarmente suggestiva, dove effettivamente gli sposi, raccontava il sindaco, che addirittura non tanti mesi fa, addirittura una coppia che vivono in Olanda hanno scelto proprio Villa Bria per sposarsi. Quindi,
e che problemi gli danno?
Che non hanno abbastanza personale per celebrare tutti i matrimoni, quindi diventa effettivamente un impegno gravoso per la normale amministrazione di un comune, e quindi ha deciso di stoppare.
E non si può, visto che i luoghi sono così suggestivi e la gente vuole sposarsi lì, introdurre un biglietto, un pagamento, no?
Lui ha optato per mettere un limite massimo, un tetto massimo al mese, e di conseguenza ci siamo un po' interrogati sul nostro territorio, effettivamente chi è pro, chi è contro matrimonio, chi preferisce la convivenza. E sono emersi delle risposte anche un po' curiose, no? Quindi ad esempio Settimo è stata classificata come la città più all'avanguardia perché le persone preferiscono, la coppia preferisce la convivenza anziché il matrimonio. San Mauro è stata considerata la più romantica perché lì invece c'è un numero effettivamente molto più alto di persone.
Ma dove si divorzia di più invece?
A Settimo.
Beh, lì forse per una questione
grande città, e quindi i divorzi sono effettivamente più alti.
E per caso sapete qual è la causa principale
dei divorzi? No, non abbiamo chiesto.
L'infedeltà, i soldi, la droga.
Non abbiamo approfondito, anche perché abbiamo chiesto tutte a coppie che stanno insieme, quindi non volevamo fare proprio il gufo della situazione.
Vabbè, comunque vabbè, si registrano, sono come dire, dati interessanti. Anche, per esempio, quello della convivenza non necessariamente un dato da riferire all'avanguardia come tu ipotizzavi, perché tanti non si sposano perché non hanno i soldi proprio.
Ah, anche se sì, è emerso anche questo fattore, effettivamente.
La convivenza è moderna, ma può anche essere, come dire, economica.
Però è sempre segno dei tempi, che magari come tanti invece preferiscono la convivenza perché così dicono, se finisce è più facile tornare indietro, ognuno per la propria strada. Quindi sono tutti punti di vista.
Va bene, allora l'abbiamo tenuta, diciamo, un po' sullo sfondo, però poi alla fine la politica viene
arriva fuori,
anche perché con l'approssimarsi dell'appuntamento elettorale, evidentemente le dinamiche accelerano. Il PD locale, ne abbiamo lungamente parlato già da diversi mesi a questa parte, è notorio che è diviso tra, diciamo, quelli che sono rimasti, non vorrei usare la parola fedeli perché insomma non mi piace, però diciamo condividono totalmente l'operato del sindaco Pup e sono per una sua ricandidatura, e quelli che invece preferiscono cambiare candidato, insomma. Lo stato dell'arte, visto che tu te ne sei occupata, che succede?
È sempre peggio. No, allora dunque, diciamo che questa settimana è stata la settimana delle grandi svolte e per certi versi degli schemi un pochino più chiari, non i sotterfugi a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi. Perché giovedì scorso c'è stato il consiglio comunale, tra gli scranni della maggioranza mancava il capogruppo Volpatto.
Come mai?
Che in questi mesi ha sempre cercato di tenere l'ago della bilancia abbastanza in equilibrio. Assente dal consiglio, il vice capogruppo Palumbo interviene durante le comunicazioni del sindaco presentando i nuovi assessori, quindi questa sorta di rimpasto di giunta a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane, interviene e di fatto rompe gli schemi e rompe questo patto di fedeltà tra virgolette con il sindaco, una cosa che così esplicita e così manifesta in sala consigliare non era assolutamente mai avvenuta, visto che appunto Volpatto è noto per fare sempre un po' il pompiere, no? Come l'abbiamo soprannominato più volte. Di conseguenza si è verificata questa cosa che ha lasciato tutti un po' perplessi e qualche giorno dopo parte della maggioranza, tra cui l'EU e i moderati, hanno scritto una lettera proprio riconfermando il sostegno a Puppo, quindi una sorta di stai tranquillo, noi comunque ci siamo. Contemporaneamente nel weekend Elena Piastra per la prima uscita si è trovata al mercato a fare la raccolta firme per sostenere la sua candidatura e in vista delle primarie. Che tendenzialmente comunque le svolgerà sotto il segno del PD.
Tendenzialmente,
quindi,
se si faranno
saranno ovviamente all'interno del partito. Prima uscita è andata benissimo, un sacco di firme raccolte, soltanto no, abbiamo mandato collaboratori, poi comunque l'abbiamo sentita telefonicamente, era soddisfatta, ha raccolto tantissime firme soltanto in un giorno, quindi si Sì, preannuncia comunque, come già immaginavamo, una battaglia molto serrata.
Vi faccio notare che manca una R.
Dove?
Qui. cose che succedono, dai, cose che succedono. E va bene, comunque, adesso devo un po' pensare a un format un po' diverso, no? Perché mi viene da farti le stesse domande che ho fatto 10 minuti fa al tuo collega Mattia Imola, no? Quello, le primarie si faranno, chi decide se si fanno, sono primarie di coalizione, non sono primarie di coalizione, però benché tu sia un soggetto evidentemente diverso da Mattia, come dire,
le notizie quelle sono.
Però potrei rigirare la frittata e metterla da un altro punto di vista, ma so che tu non ami sbilanciarti, perché vorrei chiederti qual è il termometro della situazione, se dovessi declinarlo, tradurlo in, come dire, in risultato elettorale.
Io continuo
adesso
a sostenere che secondo me tutte queste spaccature all'interno del partito stanno facendo del male a loro stessi e alla città, nel senso sono convinta e lo scrivo in un pezzo che facendo così stanno effettivamente consegnando la città a cui loro sono tanto legati, giustamente, perché comunque è da 30 anni che sono al governo, ma stanno consegnando la città nelle mani di nuove forze politiche che invece stanno ottenendo successi uno dietro l'altro sia a livello nazionale ma anche locale, e l'abbiamo visto non più tardi di qualche settimana
stando
fa.
Stando fermi,
esatto, più o meno. Esattamente.
Tu, quando parli di successi, se intendi, diciamo, l'affluenza,
consensi, gente che comunque
festa.
Gli sta,
ecco, ma tu sei stata a questa festa?
Sì.
Ecco, volevo chiederti questo: immagino che tu abbia girato tra il pubblico, no? Che poi è il modo migliore per captare gli umori. Hai avuto la sensazione, prima domanda, che il pubblico fosse un pubblico che veniva da fuori, perché la festa era una festa metropolitana. Quindi c'era molto pubblico da fuori, questa è la prima domanda. La seconda domanda è: se invece no, e quindi c'erano molti settimesi, hai capito che quei settimesi andavano lì per mangiare le costine, oppure perché in qualche maniera, come dire, erano attratti anche dalla valenza politica della festa stessa, della forza che rappresentava la...
Allora, sicuramente c'era tanta gente anche
da fuori.
Soprattutto in determinate occasioni dove c'erano nomi importanti per il Movimento 5 Stelle a livello intercomunale, no? Quindi fuori dai confini settimesi. Di affluenza ce n'è stata tantissima. Tra i settimesi c'era gente curiosa, c'era gente che è andata a fare la comparazione di costine, c'era gente che assolutamente si dichiarava interessata e sostenitrice di questa nuova forza, e quindi, insomma, secondo me è stata, al di là dei contenuti che potevano essere comunque validi ma più o meno discutibili in base ai colori che ognuno sostiene, però effettivamente tanta gente è andata lì proprio a manifestare la propria vicinanza.
Va bene, chissà se questo come dire, si tradurrà appunto in consenso nelle urne oppure no? Dipende anche lì dallo scenario locale che riguarda il PD, perché il PD non si sa,
certo,
se farà il congresso, se non lo farà e quale sarà l'organo che prenderà le decisioni sulle primarie sì, primarie no. Ma allo stesso modo, come dire, c'è da capire che tipo di valutazione faranno gli italiani anche sul governo nazionale, che in questo momento sembra andare a gonfie vele, però poi arriverà il momento in cui le decisioni, quelle che hanno caratterizzato la campagna elettorale di Lega e Movimento 5 Stelle, arriveranno al dunque. Mi riferisco alla flat tax, al reddito di cittadinanza, e il deficit, eccetera eccetera. A quel punto penso che gli italiani avranno un quadro più completo e si capirà se il consenso tiene. È facile che si riversi anche a livello locale, se il consenso non tiene secondo me anche a livello locale
sicuramente ci sono ancora. Se si andasse a votare domani, secondo me gli scenari sarebbero in linea con la situazione nazionale. Bisogna vedere tra quanti mesi andremo.
Però questi provvedimenti, la flat tax, il reddito di cittadinanza, eccetera, sono dei provvedimenti che non passeranno
nell'immediato, certo.
No, voglio dire, neanche così là. Quindi secondo me prima delle prossime elezioni la gente avrà modo di capire,
certo,
se il reddito di cittadinanza riguarderà poche persone, come sembra essere la tesi, no? E quindi, diciamo, un provvedimento spot, secondo alcuni, oppure se effettivamente avrà incidenza nella vita delle persone, nel qual caso evidentemente la resa elettorale sarà maggiore.
Lo
stesso discorso per la flat tax: la prima ipotesi, quella della campagna elettorale, erano di una aliquota, poi sono diventate due, poi adesso sono due, ma sono ridotte, insomma. anche qui le cose stanno cambiando e alla fine la platea che ne avrebbe beneficiato sembra essersi molto ridotta. Bisogna capire come quelli che sono interessati reagiranno, diciamo, a questo tipo di marketing elettorale. Quello che per alcuni è marketing elettorale. Insomma, vedremo un po' quello che succede. Stay tuned, direbbero gli americani. Invece noi vogliamo andare a San Mauro, perché è una città che ci dà sempre tante belle soddisfazioni. E non ho più visto post tuoi su Facebook con foto del ponte, ti devo tirare le orecchie. C'è la patronale adesso però,
c'è
giusto? C'è già stata?
Ma sì, è la settimana dopo quella di Settimo.
E com'è andata?
È andata bene, discretamente, insomma, tantissima gente alla fiera, un po' meno nella serata dei fuochi. Però è andata
bene.
Dove
li hanno fatti i fuochi?
Come al solito, sparati dal Parco Liliana su...
Quello del parco...
La pista ciclabile, dove vai a correre?
Dove vado io? Sparati verso la collina?
No. Sì, verso il centro. Sì, un sacco di gente, come sempre, però un pochino meno rispetto agli anni precedenti. Non li ho contati tutti, però, così, ma ammetto di non aver...
No, però la foto del ponte manca, io te lo dico, poi tu fai
perché
quello che
vuoi. Perché mi
hai
messo un'ansia da prestazione adesso, da dopo che so che tu te le aspetti, io sono un po' in agitazione.
Ma tu lo sai che io mi sono iscritto alla pagina, quella lì che si chiama il Parco del Meisino, e che buona parte tocca anche il comune di San Mauro.
Sì.
E tutte le foto che pubblica, che non so chi sia questa persona, sembrano fatte, cioè sono proprio scorci che io vedo mentre vado a correre, che mi piacciono.
Il Parco del Meisino, cioè, quello non è che cambia la scenografia in base al tuo passato.
Però mi mette quegli angolini lì che sono esattamente quelli che piacciono anche a me.
Vedi.
Devo scoprire chi è che sta dietro, diciamo, questa pagina.
Lanciamo un appello, palesati.
Senti, invece per quanto riguarda la politica, a San Mauro non succede niente, anche perché si vota quando? Nel
2021,
quindi sì,
ne abbiamo ancora un po'.
Sì.
Però in realtà è tutto molto tranquillo, vabbè, l'attività amministrativa e politica è ripartita, insomma, con molta calma. Abbiamo avuto il consiglio comunale, ma niente di così eclatante. C'è un po' di movimento all'interno delle liste civiche che stanno cercando di compattarsi tutti insieme, ma è prestissimo.
È presto, sì, sono solo passati 2 anni in effetti. Volevo chiederti questo invece, il canale Cimena, no? Che qui definite come dire, un punto da presidiare, no? Per il tema della sicurezza, nel quale hanno perso la vita diverse persone, ma sono persone che hanno scelto di perdere la vita, o
non
no?
Sempre, non, no? In tutti i casi. Gli ultimi, purtroppo.
Come si fa a finire in un canale come quello?
Il problema, le ragioni possono essere diverse. Ad esempio, il caso eclatante è stato quello del 2009, quando il ragazzo, per salvare il cagnolino, si è buttato nell'acqua. Lì non c'era istinto suicidi dietro, era proprio solo il tentativo di salvare il proprio animaletto. Gli ultimi, quelli di quest'estate, che tra l'altro sono stati a una decina di giorni di distanza l'uno dall'altro, invece pare che potrebbero essere casi di suicidio.
Sì, infatti era quello che pensavo.
Esatto, però sì, effettivamente per chi cerca la morte lì è il posto più facile.
Ma perché c'è una corrente così forte, cioè non ti dà la possibilità?
Oltre alla corrente così forte, il fatto che gli argini sono a V, quindi
non hai possibilità, se cambi idea, di
appigliarti. Non ci sono modi di aggrapparsi, assolutamente no.
È quello che finisce a San Raffaele Cimena,
esatto,
giusto?
Parte da San Mauro, finisce a San Raffaele.
Va bene, il comune non vuole collaborare, questo di cosa stiamo parlando?
Stiamo
invece
parlando
qua?
Di via Rivodora, che è questa via collinare che presenta diverse criticità. Io la scorsa settimana sono andata accompagnata dai cittadini a vedere i punti critici di questa strada, che sono molteplici, dal canale, dal rio che gli passa accanto ed esonda, provocando una serie di problemi anche alle stesse case, agli allagamenti nella strada a qualsiasi, basta un po' di pioggia e la strada si allaga, fino poi al problema della velocità delle macchine che corrono a velocità molto elevate.
È
che
strano,
quindi hanno,
no?
Chiesto...
Perché sembra una via dove non c'è spazio, è questo?
No, quello lì è il rio, questo. Mm-hmm. Questo qua è acqua.
Ah, ok.
E invece a fianco, la foto a fianco, c'è la strada, ed è una strada, è vero che è collinare, però è molto scorrevole, si stringe soltanto in alcuni punti ed effettivamente le macchine, soprattutto di notte, vanno veloci. È un po' la strada del rally, no? Per dar l'idea.
Chiesto qua, invece?
È il vice sindaco di San Mauro.
Ah, il vice sindaco, si chiama?
Raffaele Quitadamo.
Quittadamo.
Quittadamo.
Va bene, e invece una buona notizia, no? Questa del sistema del welfare riferito alle persone con problematiche di casa, eccetera, che voi scrivete a San Mauro.
Sì, perché c'è
bene.
Stato il caso la scorsa settimana, una persona ha dormito due notti su una panchina e si sono mobilitati tutti, dal cittadino, dal semplice cittadino che sul social ha lanciato l'appello per andare ad aiutare questa persona, quindi portargli coperte, portargli bene di prima necessità, allo stesso comune che immediatamente si è attivato nella ricerca di questa persona per capire la sua storia e per cercare di dare, di dargli accoglienza nei, nelle proprie strutture. E, è stato l'esempio che insomma le politiche sociali che hanno messo in campo in questi ultimi due anni stanno avendo effettivamente i primi risultati, tant'è che partiranno anche tante borse lavoro, tanti progetti.
Sono delle politiche che sono attuate direttamente dagli uffici del comune oppure c'è un, come dire, un'esternalizzazione importante a livello di cooperative? Di...
C'è il CISA, che è il consorzio intercomunale che occupa tutta la collina, effettivamente insieme tra i comuni che
funziona.
Aderiscono e diversi enti tipo la San Vincenzo, la Croce Rossa, la Croce Verde, questi gli enti effettivamente sono riusciti a creare qualcosa di molto positivo per il territorio.
Va bene, allora siamo arrivati alla fine e ringraziamo Jessica per essere stata qui con noi. Jessica, tra l'altro, stiamo notando che praticamente non so, il 37,8%
lo faccio io questo giornale ormai.
E quindi insomma diciamo questo perché sono sicuro che la direzione della nuova periferia ci sta ascoltando e vorrà sicuramente prendere in considerazione l'ipotesi di un sostanzioso aumento
dello
stipendio di Jessica. Grazie ancora Filippo Almerighi, l'ente locale torna martedì prossimo alle 11:30 e buon ascolto e buona settimana. Ciao.